si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. La Chiesa pone oggi questo brano del Vangelo per indicarci 2 cose. Uno, sulla preghiera corretta, e 2, sull'autorità di Gesù. Questo che ci viene raccontato è il primo episodio della Pasqua di Gesù a Gerusalemme, perché nella vita pubblica Gesù andrà a Gerusalemme altre 2 volte. 3 sono le Pasque di Gesù a Gerusalemme, fino all'ultima in cui non ritorna. Gli ebrei erano soliti offrire dei sacrifici a Dio, come nella tendenza dell'uomo, avendo contratto, potremmo dire, un debito, quello di sdebitarsi. Solo che il Dio con cui hanno a che fare è un Dio che non entra in commercio con l'uomo. E infatti, abbiamo letto, io sono il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Quello che tu sei oggi lo devi semplicemente alla mia iniziativa, all'iniziativa di uno che non ha dei vantaggi e non vuole dei vantaggi, ma di uno semplicemente che ti vuol bene. Semplice. Per cui i 10 comandamenti che vengono dati non vengono dati come leggi di un imperatore o di un sovrano, ma come indicazione di vita buona, perché il rapporto fra Dio e l'uomo prosegua nell'armonia secondo la logica del gratuito iniziato da Dio. È giusto che l'uomo prova una gratitudine nei confronti di chi gli ha fatto un dono. È giusto. È nella logica del dono che ci sia la gratitudine. Solo che la gratitudine si esprime, Il messaggio che esprime la gratitudine non cancella, non estingue il motivo della gratitudine. Seguite il punto. È questo passaggio che Gesù contesta. Perché avendo ricevuto l'aiuto di Dio, gli ebrei sentivano il bisogno di esprimere, secondo anche il modo di fare dei popoli, di esprimere la gratitudine attraverso un sacrificio. A seconda delle possibilità della persona, poteva essere un piccolo sacrificio o un sacrificio anche di valore. Solo che subentrava la convinzione: Dio mi ha fatto un dono, Dio mi ha fatto un regalo, Dio mi ha dato, si può dire, la salute, oppure la fecondità, oppure i pascoli e così via. Dio mi ha dato e io contraccambio con un'altra cosa. Dio mi ha dato una cosa, io gliene do un'altra, quindi siamo pari. Passaggio. Avendo posto l'attenzione sullo scambio e non sul rapporto io-tu, il senso religioso sparisce. Per questo che Gesù entra in azione in modo così violento, distruttivo, perché tutti questi mezzi che dovevano di per sé servire per esprimere una gratitudine e espressione di un cuore grato, che rimane grato, diventava invece il sostituto di una gratitudine, di un rapporto personale. Per cui Gesù dice: è giusto che un uomo provi gratitudine per un dono ricevuto. Ed è giusto anche che trovi il modo di esprimere questa gratitudine secondo la sua cultura, secondo le sue modalità e così via. Ma l'espressione della gratitudine, il biglietto della gratitudine, non toglie dal cuore dell'uomo il rapporto personale grato e quindi riconoscente. Punto. Quanto all'autorità che viene chiesta a Gesù, con quale autorità tu fai questo? Gesù dice: per ora c'è ancora questo tempio e in questo tempio si deve pregare così. Ma verrà un tempo in cui il tempio sarà la realtà del mio corpo, perché è il mio corpo il luogo in cui si rende particolarmente presente Dio, anzi è Dio stesso che prende corpo nel corpo di Cristo. Per cui allora Gesù rimanda alla prova della sua autorità alla sua risurrezione. E come il profeta Giona è rimasto 3 giorni nella profondità del mare e è giunto alla salvezza e ha portato alla salvezza gli abitanti di Ninive, così Cristo rimarrà 3 giorni nel sepolcro, ma verrà dal sepolcro il corpo di Cristo intatto, risorto. Cristo dà questa prova della sua divinità e della sua autorità. Per cui ciò che Gesù compie di straordinario è invito all'uomo a guardare a Lui, a conoscere Lui, perché gli uomini tendono a vedere Gesù Cristo in base al semplice bisogno che hanno. Guardando Cristo in base al bisogno, c'è una riduzione della persona di Cristo. Non c'è l'accoglienza di Cristo secondo tutte le sue dimensioni. L'avere compiuto Cristo un'azione rivoluzionaria così, è chiaro che immediatamente si è attirato la simpatia delle persone che pativano sotto il giogo, diciamo, dei preti e dei romani. Per cui sorge nei suoi confronti una simpatia, una fiducia in lui. Ma Gesù non si fida. Non si fida, non come giudizio negativo, perché egli conosceva che cosa c'è nell'uomo. E sa benissimo che ci vuole poco per suscitare l'entusiasmo dell'uomo. Ma ci vuole anche poco, mancando di consistenza e quindi di esperienza reale, la cancellazione della sua persona. Quindi Cristo viene a indicare che il vero Tempio di Dio nella storia dell'umanità sarà il corpo di Cristo che prosegue nel tempo. Il corpo di Cristo risorto penetrerà in tutta la creazione, per cui il mondo non sarà più come prima, gli uomini non saranno più come prima, lo sviluppo dell'umanità subirà un'accelerazione, per cui gli uomini compiranno nei secoli cose mai compiute prima. Ma soprattutto Cristo si introduce in tutto il creato e tutto il creato riceve come un punto di riferimento finale che è la gloria del corpo di Cristo. I cristiani sono coloro che hanno già ricevuto fin da ora una presenza particolarmente intensa, profonda del corpo di Cristo e attraverso la comunione entrano a far parte del corpo di Cristo risorto. Noi, facendo la comunione, entriamo già a far parte di quella parte dell'umanità che è unita, aderisce, fa un tutt'uno col corpo di Cristo. È vero che noi materialmente riceviamo l'Eucaristia, ma realmente, considerando le dimensioni, è l'Eucaristia che prende noi. È l'Eucaristia, il corpo di Cristo, che accoglie noi e li inserisce nel grande corpo di Cristo. L'insegnamento della Chiesa, allora, oggi è questo. Primo, vedere che non ci sia una mentalità contrattuale nei nostri rapporti con Dio, ma che la nostra gratitudine sia sempre presente e che noi non abbiamo l'illusione di estinguere questo rapporto oggettivo di dipendenza da Dio, perché Dio è Dio e l'uomo è l'uomo. Riconoscere la propria condizione umana significa riconoscere anche il grande valore di Dio e di conseguenza il posto giusto nell'uomo. Inoltre veniamo invitati ad avere, potremmo dire, grande rispetto, grande ammirazione, grande devozione per il corpo di Cristo nei diversi modi in cui si presenta, perché Cristo rappresenta già la destinazione finale del mondo, perché trasformerà tutta la realtà, tutto ciò che esiste, alla gloria di Dio, perché Cristo è venuto affinché gli uomini imparino a conoscere e ad amare Dio e assieme all'umanità tutto il creato è in movimento, in trasformazione per raggiungere lo scopo che Dio ha affidato nella creazione del mondo, che è la gloria di Dio.